Dio è specializzato in nuovi inizi. Mi sono notato questa frase, Dio è specializzato in nuovi inizi, perché l'ho sentita in una conversazione che avevamo con dei fratelli, me la sono notata e poi quando Adino ha detto qualche settimana fa, come oggi, per la predicazione Dio provvederà, ho cominciato a riflettere su questa frase che mi aveva colpito sul momento, e più ci ho riflettuto, e più ci rifletto, più mi rendo conto di quanto sia vero. Dio è specializzato in nuovi inizi. Il creato ci parla di un creatore specializzato in nuovi inizi. Faccio degli esempi. Pensate al ciclo della vita nel regno vegetale. Un seme cade per terra, cresce, si sviluppa, fiorisce, dà frutto, si forma il seme, ricade e ricomincia tutto. La stessa cosa succede nel regno animale. Gli animali nascono, crescono, si riproducono, muoiono, ma la specie continua. La stessa cosa per l'uomo. Pensiamo al ciclo dell'acqua. L'acqua cade sotto forma di pioggia, evapora, ritorna a formare delle nubi e ritorna di nuovo e ricomincia di nuovo, uno con un nuovo inizio. Pensiamo al sole. Anche il sole ci parla di nuovi inizi, sempre di nuovi inizi. Alba, tramonto, il giorno dopo è l'alba di un nuovo giorno. La storia dell'uomo mostra il Dio della storia specializzato in nuovi inizi. Una storia che si ripete dalla Genesi all'Apocalisse, che possiamo riassumere in tre parole. Creazione, caduta e redenzione. Un filo continuo in tutta la Bibbia. Pensate all'Esodo. Il popolo oppresso da oltre 400 anni che viene liberato per opera di Dio e per mano di Mosè, per un nuovo inizio nella terra promessa. Pensate al Levitico, al senso che i sacrifici hanno per ogni nuovo inizio a causa del peccato del popolo. Pensate al Libro dei Giudici, una storia che si ripete per tutto il libro. Il popolo si ribella a Dio, viene oppresso, grida a Dio, Dio interviene suscitando un giudice che mette a posto le cose finché vive. Quando muore, il popolo ritorna a fare le stesse cose per un nuovo inizio, per un nuovo intervento di Dio. E anche alla fine della scrittura c'è un nuovo inizio, nuovi cieli e nuova terra. Ma le storie di alcuni uomini della Bibbia, alcuni uomini e donne della Bibbia, ci mostrano quanto Dio si è specializzato in nuovi inizi. E qui avevo veramente l'imbarazzo della scelta. Pensiamo a Davide, commette adulterio, è il mandante di un omicidio, eppure Dio, attraverso Nata, ha un nuovo inizio per lui. Secondo Samuele 12:7. Pensate ad Elia, che chiede a Dio di farlo morire, e Dio provvede a nutrirlo tramite un angelo e a fortificarlo per un nuovo compito. Prima Re 19, deve ungere due re e un nuovo profeta. Pensiamo a Ruth e al suo nuovo inizio che Dio le dà dopo tutti i lutti. Pensiamo alla prostituta Rab, a cui Dio dona un nuovo inizio facendola essere parte del suo popolo. Facciamo un salto. Pensiamo a Saulo, che lottava contro Dio, perseguitando la Chiesa. E Dio interviene nella sua via di Damasco, in modo tale che ci sia un nuovo inizio tra lui, e da Saulo diventa Paolo, l'apostolo. Atti 9. E che dire di Giovanni Marco, rifiutato da Paolo in Atti 15? Io quello non lo voglio con me. Io quello lì con me a collaborare non lo voglio. Grazie, tienilo tu. E Dio provvede un nuovo inizio per Giovanni Marco, per quel giovane, attraverso Barnaba. E poi lo stesso Paolo, lo vediamo poi in Seconda Timoteo, chiederà di dargli che Marco gli è molto utile. Come cambiano le cose quando Dio reinizia? E come non pensare a Pietro, l'impulsivo, colui che ha camminato sull'acqua per andare incontro a Gesù, per poco annega, però pronto a dare la sua vita per Gesù, ma anche a rinnegarlo per tre volte. Che disastro, che fallimento, direi. Dopo 3 anni a fianco di Gesù, Come poteva sentirsi Pietro dopo averlo rinegato? Credo non più nemmeno di come possiamo sentirci io e te quando rineghiamo Gesù, o per dirlo in alto con pensieri, parole, azioni o omissioni, oppure per dirlo in un altro modo, quando il mio, il tuo comportamento non dimostra agli altri che conosciamo Gesù, oppure dimostra che non lo conosciamo. Vorrei vedere con voi più da vicino questa storia che ho scelto tra i personaggi e che mostra ancora una volta quanto Dio sia specializzato in nuovi vizi. Una storia che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, proprio quasi alla fine, dal versetto 1 al versetto 17 leggeremo. Giovanni 21 da 1 a 17. Dopo queste cose, Gesù manifestò di nuovo ai discepoli, si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade. E si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Ed essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca. E quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. E allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: ma il Signore! Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messo di su e del pane. E Gesù disse loro: guardate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere stato risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Qual è il contesto? Perché il passo inizia proprio dicendo: dopo queste cose, qualcosa del genere. Il contesto è che Gesù è risorto, è già apparso ai discepoli, come abbiamo letto, gli ha già dato un nuovo incarico: io mando voi. Versetto, capitolo 21, versetto 20-21. E dopo queste cose, nelle pagine dopo, quindi poco tempo dopo, Pietro risponde: io vado a pescare. Pietro, pescatore di uomini per 3 anni con Gesù, torna ad essere Cefa, il pescatore di pesci. Del resto torna a fare ciò che era capace di fare. In un certo senso è come se avesse quasi dato un colpo di spugna ai 3 anni passati con Gesù, senza preoccuparsi nemmeno del nuovo incarico ricevuto. Tanto non posso farlo. Il problema di Pietro, quello che realmente lo assillava, era il canto di quel pennuto. Il problema era il canto di quel gallo che probabilmente sentiva ogni mattina e che ogni mattina lo riportava nel cortile del sommo sacerdote, dove per 3 volte il pescatore dice di non conoscere Gesù. Come poteva un traditore essere di nuovo mandato? Come poteva, con quale faccia poteva nuovamente servire e collaborare con Gesù? Comprensibile. L'impetuoso e impulsivo Pietro si sentiva a terra, si sentiva apatico, senza speranza, fallito, incapace di venirne fuori da solo. Più che mai bisognoso del Dio specializzato in nuovi inizi. E vorrei vedere insieme a voi come Dio, attraverso Gesù, agisce con Pietro per il suo nuovo inizio. Intanto abbiamo visto che Gesù prende l'iniziativa. Aspetta Pietro e lo va a incontrare nel suo ambiente, sulla spiaggia, al mare. Quando? La mattina dopo una lunga notte insonne senza aver pescato nulla. Quando si va a pescare, una delle cose belle è che non pensi ad altro, se non che essere concentrato su quello che può accadere, sui pesci che puoi pescare. Ma quando il tempo passa, senza prendere nulla, rimani frustrato, una roba che va abbastanza bene. Mi è successo diverse volte. Vi posso assicurare che in quei momenti lì l'unica cosa che ti viene voglia di fare è mettere via tutto e tornare indietro. È quello che hanno fatto i discepoli. Gesù si prende cura dello stato d'animo dei pescatori. Loro erano frustrati per l'insuccesso tutta la notte. E quindi cosa fa? Gettate le reti a destra della barca. Boom! 153 grossi pesci, le reti che non riuscivano quasi a tirarla, quasi che si spaccavano. Dalla tristezza alla gioia, diremmo per i discepoli, per dei pescatori. Ma al versetto 7 leggiamo che Gesù a quel punto si fa riconoscere. Per analogia dei fatti, tutto quello che stava succedendo era già successo. Luca 5,3. I discepoli si ricordano del miracolo che era già avvenuto in una situazione analoga. E quindi, dopo essersi preso cura dello stato d'animo dei pescatori, dopo essersi fatto riconoscere, Gesù mette a loro agio i discepoli. Dopo una lunga notte di pesca, avevano bisogno di nuove energie, nuove forze. E quindi cosa fa Gesù? Prepara colazioni. Pane e pesce alla griglia. Tra l'altro è anche un buon gustaio, direi. È sempre Gesù che provvede sia il pane e il pesce pronto e sia il pesce pescato miracolosamente. Venite e mangiamo insieme. Questo era il desiderio di Gesù per i discepoli, metterli a loro agio. E dopo aver fatto colazione, arriva il turno di Pietro. Arriva il turno di Pietro. Pietro per tre volte aveva rinnegato Gesù, per tre volte Gesù gli chiede se lo amava. E per ciascuna delle tre risposte di Pietro, Gesù gli rinnova ogni volta l'incarico. Versetti 15 e 17. Gesù non rinfaccia come facciamo spesso noi. Lui mostra al peccatore davvero pentito, grazia, perdono, misericordia, perché ha pagato già lui il prezzo. E aveva pagato il prezzo per Pietro anche. Dio è lo specialista dei nuovi inizi. E se per Davide si è servito di Nathan, se per Mosè di un pruno, se per Giovanni Marco di Barnaba, per ogni uomo Dio si è servito di Gesù. Gesù è il tuo nuovo inizio. Come in un libro che ti racconta, in lui puoi girare tutte le pagine più tristi, più vergognose della tua vita. Sta capendo che per quei peccati lui ha già pagato. Lui ha pagato il prezzo del mio tradimento, del tuo tradimento, della mia ribellione, della tua ribellione. Ha pagato il prezzo del fallimento e della colpa che ti schiaccia. Ed ora, grazie a lui, grazie a questo sacrificio, noi possiamo girare quelle tristi pagine. Come fatto Pietro per scrivere una storia nuova con al centro Dio, che in Cristo ci offre sempre e di nuovo un nuovo inizio, un'altra possibilità. E forse qualcuno di noi, tra noi qui, può sentirsi come Davide, come Paolo, come Mosè, come Elia, come Ruth, come Rab, come il pubblicano che si batteva il petto. Forse c'è tra di noi qualcuno che, nonostante abbia iniziato il cammino da tempo con Gesù, a causa di peccati, cadute, fallimenti, a causa di quello che siamo in sostanza, ha dato un colpo di spugna a ciò che è stato. Si sente apatico, privo di forze, sconfitto, senza possibilità di uscirne, tornando a fare quello di prima. Vado a pescare, come diceva Pietro. Devo riconoscere che non siamo tanto diversi dai personaggi che ho citato. Non sono diverso da Pietro. Quante volte a causa del peccato ci allontaniamo da Dio? Per forza. Peccato e Dio sono due mondi paralleli. Dio non si allontana da noi, ma siamo noi che ci allontaniamo da noi a causa di ciò che siamo, a causa delle nostre cadute. Si diventa apatici, non vogliamo più saperne. La nostra incoerenza, la nostra incapacità, la mia incapacità di onorare il Maestro, ci sono costantemente ricordate dal nemico delle nostre anime, che ce li mette lì sul piatto d'argento per bloccarci, per tornare a fare quello che vorremmo fare o quello che non vorremmo fare, a pescare dei pesci ben lontani da dove ci vorrebbe invece Dio. Quante volte ci buttiamo a riempire il tempo con mille distrazioni andando a pescare senza prendere nulla, abbandonando la sorgente d'acqua viva per investire invece troppo spesso in cisterne screpolate, come dice Geremia 2,13, incapaci di conservare quell'acqua di cui abbiamo, tra l'altro cantato, abbiamo davvero bisogno, quell'acqua di fonte. Dio specializzato in nuovi inizi, ha provveduto Gesù. Lui è e vuole essere il nostro, il tuo nuovo inizio oggi. Ti aspetta, ti sta già aspettando sulla spiaggia della tua vita, nel contesto in cui stai vivendo, nel contesto difficile forse in cui stai vivendo, per incontrarti di nuovo, anche se hai fallito, se hai tradito, se sei frustrato, se hai disonorato il tuo maestro. Lui dice: vieni a me, tu che sei appesantito, tu che sei stanco della tua condizione, vieni a riposarti vicino a me. Matteo 11,28. Gesù vuole farsi riconoscere, vuole ricordarti le cose che ha già compiuto nella tua vita, le grandi cose che ha già fatto, quelle soluzioni miracolose, come ha risolto quella circostanza, come ti ha fatto superare quell'ostacolo, come ti ha protetto, come si è preso cura di te, come ti ha consolato. Il popolo di Israele doveva continuamente ricordare le grandi opere compiute da Dio. Per trovare che cosa? Per trovare fiducia e nuova speranza in Lui. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Ricordarci cosa Dio ha già fatto per noi, per poter sempre più avere fiducia in Lui e nel suo intervento. Oltre a farsi riconoscere, Gesù vuole metterti a tuo agio, desidera del tempo con te, non per rinfacciarti il tuo peccato, non per rinfacciare ciò che non siamo stati in grado di fare, né per evidenziare come ti stai trovando in questo momento. Lui vuole risollevare la situazione, offrire quello di cui hai davvero bisogno. Per i pescatori è una rete piena di pesci, per te può essere altro. Per i pescatori poteva essere una colazione pronta per ritrovare nuove energie, ma quello su cui siamo sicuri è che Gesù provvede a servirti ancora una volta e ha già preparato, ha già pronto quello che davvero serve, quello di cui hai davvero bisogno nella quotidianità. La tua colazione è già pronta. Gesù provvede ancora una volta a servirti, lì nel contesto in cui sei. Ed è importante fermarsi e mangiare con Lui, perché forse ha da dirmi, da dirci, da dirti qualche cosa di importante. Sicuramente ti ricorderà che in Lui, nonostante tutto, puoi nuovamente portare frutto. E allora forse ti sta chiedendo, ti chiede di un nuovo incarico, mettere a posto magari quella relazione. Forse ti chiede di mettere ordine alle tue priorità. Forse ti chiede di riscoprire il tuo amore per lui. Non lo so. Sicuramente ha qualcosa da chiedermi, qualcosa da chiederti, qualcosa da chiederci, come singoli, come famiglie, come chiesa. Lui, Gesù, è colui che provvede, è lui che dona realmente ciò che serve emotivamente la nostra rete piena di pesci. Il suo intervento nella nostra quotidianità, in ciò che sto vivendo. Lui, Gesù, dona ciò che ci serve materialmente, il cibo solido. È lui che ci dona ciò che ci serve anche spiritualmente, la guida, il perdono, la misericordia, speranza, incoraggiamento, comprensione e nuovo servizio. Forse questa mattina il Dio specializzato in nuovi inizi è lì che ti aspetta perché vuole nuovamente avere comunione con te. La comunione magari con un figlio che si è perso un po' di qui, un po' di lì. Ha già preparato tutto per te. Forse vuole farsi riconoscere in ciò che ha già fatto, perché tu ti possa fidare nuovamente di lui. Pensare di non essere più all'altezza, pensare di non essere più in grado di avvicinarsi a Dio, questo potrebbe essere un pensiero che ci viene in mente, però ti do una notizia. La notizia è che non sei mai stato né all'altezza né in grado di poter stare vicino a Dio. E non sarai mai. È Gesù che ha reso e rende possibile tutto questo. Non siamo noi. Non è quando siamo un pochino più bravi che ce lo meritiamo o possiamo avvicinarci a Dio. Noi possiamo avvicinarci a Dio solo ed esclusivamente per i meriti di Cristo, perché Lui ha reso possibile questo attraverso la sua morte, la sua resurrezione. È Lui che ha pagato perché dei peccatori come me, come te, come noi potessero ricevere perdono, misericordia, grazia e nuova speranza nel servire il Signore che abbiamo tradito. Dio, lo specialista di nuovi inizi, quanto è incredibile. Quanto è incredibile. Non esiste peccato che non possa essere perdonato. Non esiste fallimento che possa tenerci lontano da chi vuole ricominciare a camminare con noi, a darci fiducia. Non c'è tradimento che possa cambiare la condizione in Cristo di peccatori pentiti e perdonati. Gloria a Dio. Gloria a Dio per Gesù Cristo. Gloria a Dio per essere lo specialista di nuovi inizi. Gloria a Dio per i nuovi inizi che mi dà, che ti dà, che ti vuole dare e che ti dona nonostante tutto. E gloria a Dio per la speranza che risiede in Cristo, speranza di poter ricominciare a camminare insieme nonostante tutto. Signore, grazie perché sei davvero il Dio dei nuovi inizi. Grazie perché non sei come noi. Non sei permaloso come noi. Non serbi ancora come noi. Grazie perché non pensi come noi, che riteniamo di essere a posto quando in realtà non lo siamo. Signore, grazie perché nonostante tu sai che io, che noi siamo così, sei lì ad aspettarci. Sei lì ad aspettarci con tutto pronto, con tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno, emotivamente, materialmente, spiritualmente. Signore, grazie. Grazie per i nuovi inizi che possiamo avere con te. Signore, grazie degli esempi di nuovi inizi che ci lasci nella tua parola. Sicuramente in qualcuno di questi ci possiamo rispecchiare, forse anche in più di qualcuno. Ma Signore, grazie perché il tuo modo di agire è sempre lo stesso. In Cristo la soluzione è il nostro nuovo inizio. Vogliamo benedirti nel nome di Gesù. Amen. Amen.